Vorrei sottolineare come anche il quadro che velocemente abbiamo sentito da alcuni interventi, e ne sentiremo degli altri, ci evidenzia che la politica, intanto si può parlare di una politica antimafia. Una politica pubblica non è fatta di un singolo provvedimento, anche di alcuni provvedimenti, è un settore di intervento dello Stato che ha una sua organicità, una sua continuità, una sua anche alcune sue istanze di valutazione e di modifica, adattandole alle mutate circostanze. E sicuramente possiamo parlare di una politica antimafia che non solo è diventata sempre più robusta, sempre più vasta, sempre più articolata, ma soprattutto è diventata sempre meno reattiva, perché purtroppo in passato alcune delle principali misure di politica antimafia furono dettate da stragi, dalla reazione a omicidi, all'attacco della mafia nei confronti dello Stato. Oggi sempre di più, fortunatamente, questo non avviene, mentre invece avviene che c'è un approfondimento, uno studio, un'articolazione di quelle che sono gli strumenti già esistenti, che già sono molto efficaci, e questo va sottolineato. Però ovviamente, come tutte le cose umane, sono perfettibili, sono integrabili, e quindi già sono state dette una serie di cose e diremo anche qualcosa a questo riguardo. Una quindicina d'anni fa, quando ho cominciato a occuparmi di questi argomenti, diciamo, la percezione molto diffusa era che comunque, nonostante già ci fossero degli strumenti molto importanti, innovativi allora, rispetto agli anni passati, diciamo, il punto di svolta si può, secondo me, proprio costituito dal 1982, dall'adozione della legge Rognoni La Torre, però già una quindicina di anni fa ce n'erano stati tutta una serie di altri interventi. La percezione un po' diffusa era che però la mafia fosse sempre molto forte, l'antimafia, insomma, si andasse un po' indebolendo. Invece, secondo me, già allora si delineavano i contorni di quello che poi è successo, cioè le politiche antimafia sono in grado di colpire le mafie, ovviamente in Italia, perché fuori dall'Italia le mafie che hanno una dimensione transnazionale, oggi sempre di più l'Ndrangheta, ma in realtà anche Cosa Nostra e la Camorra l'hanno sempre avuta e continuano ad averla, il legislatore italiano non può intervenire, però in Italia sono in grado di colpire le mafie indebolendole significativamente, perché le mafie sono organizzazioni professionali in cui la risorsa umana, quindi la qualità criminale dei capi, è una risorsa essenziale. E quindi questo è da un certo punto di vista è il loro punto di forza, però è anche il loro punto di debolezza, perché se l'azione di contrasto si intensifica, rimpiazzare questi soggetti dotati di una caratura criminale elevata è difficile. La seconda, la terza, la quarta, la quinta scelta peggiorano notevolmente la performance delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Quindi, secondo me, 15 anni fa si poteva prevedere quello che oggi vediamo ogni giorno, cioè che quelle che allora erano, Cosa Nostra era considerata la più potente delle organizzazioni mafiose, anche il modello delle altre organizzazioni mafiose, oggi nei luoghi in cui era più potente, Palermo, Corleone, la vediamo disarticolata. Un articolo di giornale di qualche giorno fa ci evidenzia come il nipote di Provenzano avrebbe, secondo quello che era riportato nell'articolo, addirittura difficoltà economiche nel reperire delle risorse che gli servono per gestire delle attività di carattere quotidiano. Quindi queste cose vanno sottolineate, perché è vero che le mafie non sono state sconfitte, è vero che sono ancora potentissime, è vero che il loro punto di forza è, da un lato, quello che riescono a ottenere dai loro rapporti internazionali, dalla loro presenza internazionale, e dall'altro lato quello che ancora riescono a ottenere in Italia dai loro rapporti con l'area grigia, però delle sconfitte molto significative le stanno subendo. Questo è successo per Cosa Nostra, è successo per le camorre, perché sono tante, anche per l'ala che pareva la più potente, i casalesi, e sta succedendo anche per l'Ndrangheta, perché anche l'Ndrangheta sta subendo una serie di sconfitte significative. No? Quindi questo, secondo me, va sottolineato, e si poteva già prevedere qualche tempo fa, infatti, insomma, era stato previsto. Ora, velocissimamente, ci sono, ecco, tantissimi aspetti, ma mi focalizzerò di più, diciamo, quello che adesso, il tempo che mi resta, su quelle che sono le attività imprenditoriali. Da un lato, in realtà, ci sarebbe, ma non, le cito soltanto perché non ho il tempo di diffondermi, ci sarebbero anche delle messe a punto che non sono delle modifiche, perché in realtà le intuizioni di Pio La Torre, che a sua volta si confrontava a suo tempo con i magistrati come Rocco Chinnici, come tanti altri, Falcone e Borsellino, tanti altri magistrati che furono anche loro in questo senso ispiratori di quella che fu la sua proposta, queste le intuizioni sono fondamentali e restano tuttora la pietra d'angolo della politica antimafia. Però sarebbero necessarie alcune integrazioni, per esempio la Direzione Nazionale Antimafia ha recentemente proposto nell'ultimo rapporto un'integrazione consistente in un aggravante legata all'utilizzo della corruzione da inserire nel 416 bis. Un'altra integrazione, secondo me, diciamo, auspicabile, riguarda, quindi lasciando inalterato l'impianto complessivo, però riguarda anche il tema delle mafie silenti e soprattutto delle mafie silenti che si sono delocalizzate in aree di non tradizionale radicamento, perché anche lì ci sono degli orientamenti nell'applicazione del 416 bis che non sono sempre stati concordi, quindi forse ci sarebbe bisogno anche di una integrazione, non di una modifica in questa direzione, ma ripeto, non ho il tempo di soffermarmi. Pensando invece alla condotta dei soggetti che hanno a che fare con le mafie, ci sono molto spesso dei soggetti che sono vittime delle mafie, per esempio gli operatori economici, però purtroppo ci sono anche gli operatori economici, sottolineo gli imprenditori, ma un ragionamento analogo si dovrebbe fare per altre figure, i professionisti, i pubblici dipendenti, i politici, ma non ho il tempo di farlo. Questi operatori economici, alcuni operatori economici, diversamente da quello che, diciamo, fanno le vittime delle mafie, in realtà i contigui beneficiano di un rapporto collusivo con le mafie medesime. E quindi, anche se talora si è riusciti a colpire questo tipo di condotte che hanno un evidente disvalore sociale e un'evidente pericolosità attraverso la figura del concorso esterno, la mia ipotesi è che la figura del concorso esterno, importante, che ci sono anche delle proposte importantissime di codificarla, di renderla più articolata e così via, però non è la strada unica, o quantomeno la via maestra potrebbe essere quella invece di concepire il rapporto fra questo tipo di operatori economici, e lo stesso vale per professionisti, per altri soggetti che operano nell'area grigia, e il rapporto nei confronti delle mafie, non tanto come un contributo che l'operatore economico dà all'organizzazione mafiosa, come è nella logica del concorso esterno, ma al contrario come un aiuto che l'operatore economico chiede all'organizzazione mafiosa, non necessariamente in modo espresso, anche per comportamenti concludenti, per distorcere sistematicamente la concorrenza a suo favore. Quindi si può ipotizzare una figura, anche ho proposto in qualche scritto, una nuova figura di reato che si potrebbe introdurre immaginandola come una distorsione della concorrenza tramite l'assistenza delle organizzazioni criminali e non necessariamente con l'uso diretto della violenza, perché l'operatore economico potrebbe talora usare la violenza, ma normalmente non la usa, ma con il riferimento anche allusivo alla vicinanza di questi soggetti alle organizzazioni criminali, il che già di per sé ha un effetto intimidatorio e distorsivo della concorrenza. Quindi, per ragione di tempo non vado nel dettaglio, però questa secondo me è una proposta che si potrebbe portare avanti, perché questo tipo di condotte ancora ci sono ancora diffuse, anche se oggi è molto più pericoloso di prima, diciamo, avere a che fare con i mafiosi proprio per la pervasività e l'intensificazione dell'azione di contrasto, però vediamo che continuano a esserci operatori economici, non solo al sud, perché questo vale sempre di più anche nel centro-nord, che approfittano di queste relazioni pericolose, ma forse vantaggiose per loro, per distorcere la concorrenza e per ottenere dei vantaggi che non dovrebbero ottenere. Ultimo punto, e poi chiudo per esigenza di tempo, il tema della legislazione anti-racket, che è anche quella in realtà un esempio luminoso, secondo me, di quello che dovrebbe essere uno degli elementi dello strumentario delle politiche antimafia, della politica antimafia, perché in Italia abbiamo questa legislazione che serve a incentivare fondamentalmente, o non disincentivare, quantomeno, comunque sostanzialmente a incentivare tramite il risarcimento del danno la denuncia nei confronti del racket. Come sapete, fu introdotta nel 91 dopo l'assassinio di Libero Grassi, ce ne sono state diverse versioni, diverse riforme. Ora però Ci vorrebbero degli interventi anche lì, perché noi non assistiamo a un incremento notevole delle denunce e soprattutto non assistiamo a un incremento notevole delle richieste di risarcimento ai sensi della legislazione anti-racket, perché ci sono alcuni elementi, sia talora procedura, di carattere procedurale, talaltra invece di carattere legato proprio alla conformazione normativa dei soggetti aventi titolo, sui quali pure meriterebbe di intervenire. Ma anche qua lo cito soltanto, cioè, diciamo, ci sono anche dei lavori fatti proprio anche per la Federazione Italiana Antiracket, che, diciamo, in cui queste proposte sono più articolate. Ultima battuta e chiudo. L'antimafia sociale, che chiaramente è stata sullo sfondo sia di tanti interventi sia anche di questa ultima parte di questo intervento, le figure degli imprenditori, le associazioni degli imprenditori, le associazioni antiracket, ma poi i beni confiscati e così via, è una realtà indispensabile e fondamentale nel contrasto alla mafia. Purtroppo sono emerse, e meno male però che sono emerse, delle mele marce, dei comportamenti che vanno individuati, messi al margine diciamo stigmatizzati, per distinguere quella che è la gran parte dell'antimafia vera, autentica, impegnata, con i difetti che possono, diciamo, esserci in tutti gli esseri umani, da invece quella che è un'antimafia opportunistica, inautentica e talora anche peggio di così. E questo d'accordo. Però l'antimafia vera, a sua volta, ha un'esigenza importante, che è un'esigenza che non è, che nasce oggi, perché è stata evidenziata anche in anni risalenti, con riferimento ai movimenti antimafia più antichi, quelli del sindacalismo del secondo dopoguerra, ma anche a movimenti antimafia più recenti, quello degli anni 90, per esempio. L'esigenza di unità. Unità non vuol dire che tutti devono pensare allo stesso modo, ci mancherebbe, ci vuole un pluralismo, ci vuole un dialogo, ci vuole un confronto, e ci possono essere, ci devono essere anche delle idee diverse. Però ci vuole una convergenza, perché i valori sono comuni. E diversamente, se questo non avviene, si indebolisce quello che invece è un pilastro, accanto all'antimafia istituzionale, di questo sforzo sempre più di successo, e sottolineo quello che ho già detto all'inizio, che è la politica antimafia. Questa esigenza dell'unità io la vedo anche, diciamo, anche fisicamente in certi casi, certe volte la vedo di meno o la sento di meno, ecco perché mi sono permesso di concludere questo intervento, sperando di essere rimasto nei tempi, con questa banalissima, ma secondo me non così banale in fondo, notazione e anche auspicio.